Grazie molto, insomma io dovrei ringraziare il vostro presidente Nanni per l'invito che mi è stato rivolto, visto che avete mandato via i bambini, quindi adesso devo cambiare di nuovo l'approccio, perché pensando ci fossero i bambini avrei modificato lo stile espositivo e il modo di esporre. E sono abituato a stare con i bambini, io ho 4 nipoti, quindi sono vecchio come vedete, e la più piccola che si chiama Margherita, che ha 3 anni, mi ha redarguito dicendo che tu nonno ci stai trascurando troppo. E allora io mi sono sentito in colpa e ho detto, ma io adesso devo andare dagli altri bambini, che dice, vabbè, allora se vai dagli altri bambini ti lasciamo andare. E quindi adesso riferirò che voi i bambini li avete mandati via. No. Bene, grazie molte. Io ho colto con piacere l'invito, appunto, come ha ricordato il presidente Nanni, accade di essere spesso in giro e questo non mi consente di dedicare tutto il tempo ai territori che invece a me piacerebbe tanto dedicare, perché c'è un modo di imparare molto, non c'è solo uno che dà e l'altro riceve e così via. Io entro nel merito della mia dell'esposizione del tema che mi è stato assegnato, poi mi sembra di capire se c'era spazio per la discussione, per il dibattito, e vi invito a fare domande di qualsiasi tipo, sia di chiarimento sia anche su aspetti o argomenti che per ragioni di tempo non avrò la possibilità di trattare in questa esposizione. Quindi non fatevi scrupolo, mi potete fare domande in qualunque modo e di qualsiasi tipo. Il titolo appunto è Dalla crisi economica alla solidarietà delle famiglie, e cioè dire il nuovo modello di welfare e le reti familiari, il ruolo che le reti familiari possono giocare. Dunque, della crisi economica non dirò molto, anche perché ormai da diversi mesi a questa parte i mass media e dibattiti di varie nature, i talk show ci hanno riempito quasi la testa di nozioni addirittura di natura tecnica. Aggiungo solo però una cosa, che quello che abbiamo ascoltato e si va dicendo sulla crisi, non dico che non sia vero, è vero, ma riguarda soltanto la superficie, cioè le cosiddette ragioni prossime della crisi, non le ragioni profonde, le ragioni remote. E questo è uguale, perché se si vuole uscire in maniera piena dalla crisi bisogna cercare di comprendere le radici profonde, quelle che hanno generato. E in questo senso la Caritas in Veritate, l'ultima enciclica del Papa, nel Benedetto XVI, è direi il tentativo al momento più realizzato e riuscito di dare risposta alla domanda circa le crisi profonde. Questa è la ragione per la quale è molto apprezzata anche in ambienti non europei. Fino a 3 giorni fa ero in America, negli Stati Uniti, e vi posso testimoniare che l'attenzione che gli ambienti americani dedicano, anche il mondo degli affari dedica a questa crisi, è veramente sorprendente, e si capisce perché. Perché questa è una enciclica, Caritas in Veritate, veramente nuova. Nuova sia per il taglio espositivo, sia per le categorie di pensiero che in essa appaiono. Per dirla in termini sintetici, questa sarà la prima enciclica della dottrina sociale della Chiesa dell'epoca postmoderna. Così come la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II è stata l'ultima enciclica del periodo della modernità, questa è la prima enciclica che apre, perché è la prima enciclica che affronta di petto i fenomeni di questa fase storica nuovi, che sono la globalizzazione, la finanziarizzazione dell'economia e via discorrendo. Quindi ecco perché questa enciclica sta trovando grandi consensi anche in ambienti non cattolici, che sia ben chiaro. Anzi, forse c'è più attenzione tra i non cattolici che tra i cattolici, i quali a volte per pigrizia mentale o per altre ragioni simili tendono a sottovalutare, a dare per scontato. E invece è una enciclica non facile, non facile. Lo devo dire, cioè obbliga a riflessioni piuttosto profonde. E quindi costituisce tutto. Ora, tornando però al punto, se poi nel dibattito ci saranno domande su questo, ripeto, sarò molto lieto di dare risposta, però devo attenermi al tema. Il tema è il nuovo welfare, e già nel dire nuovo welfare si afferma qualcosa di interessante, perché se c'è un nuovo welfare vuol dire che c'era un vecchio welfare. E qual è la caratteristica del vecchio welfare? Voi sapete che il welfare state è una invenzione dell'Europa e si è soliti associare a Keynes, il grande economista Keynes inglese, e a Lord Beveridge, che era membro del Parlamento inglese, 1942, l'anno in cui il Parlamento inglese, ancora in epoca di guerra, approva il cosiddetto pacchetto Beveridge, Beveridge era il nome di questo, diremmo noi, senatore. E dal pacchetto Beveridge si estraggono le innovazioni che tuttora esistono, e cioè il Servizio Sanitario Nazionale, l'assistenza, l'educazione, la scuola gratuita per tutti, e l'assistenza, dicevo, e soprattutto il quarto pilastro, il sistema pensionistico. Prima del 1942 queste cose non esistevano, esistevano singole iniziative, sparse qua e là, eccetera. In Italia il welfare state si realizza completamente nel 1976, perché fino al 1976 in Italia non c'era il Servizio Sanitario Nazionale, c'erano le assicurazioni o le mutue, e voi sapete che fino ad allora l'Italia era come oggi è tuttora in America, dove 50 milioni di cittadini non hanno copertura sanitaria, perché se non hanno i soldi per stipulare la polizza assicurativa non hanno tutele sanitarie. E questo per dire che il welfare state è stato una grande conquista di civiltà, e di questo dobbiamo essere consapevoli e grati a chi l'ha ideato, a chi l'ha realizzato, eccetera. Ma ecco il punto: qual è il tallone di Achille? Qual è stato il tallone di Achille del welfare state? Notate le parole, welfare state, state vuol dire stato, lo stato deve essere. Il tallone di Achille è, tra i fini del nostro discorso, è stato da un lato la deresponsabilizzazione dal punto di vista sociale dell'individuo, del singolo cittadino. Perché? Perché il meccanismo del welfare state lo conosciamo tutti. Io cittadino lavoro, sul mio reddito pago le tasse allo Stato, e lo Stato, con le tasse che raccoglie da tutti i cittadini, finanzia i vari servizi, dalla sanità, l'assistenza, la scuola, eccetera. Quindi è evidente che questo atteggiamento ha finito con il deresponsabilizzare il singolo cittadino nei confronti dei legami di tipo solidaristico o di altro che possibile nei confronti degli altri. L'argomento era: io pago già le tasse, sono a posto. C'è quello che è povero, che sta male, che soffre, eccetera. Beh, ma io cosa c'entro? Ci pensa lo Stato. Stato vuol dire anche il comune, la provincia, la regione. La parola Stato significa l'ente pubblico. Ci pensa l'ente pubblico. Io cittadino mi sento sdebitato nei confronti dei legami di solidarietà e di attenzione, o di carità, sarebbe meglio dire, nei confronti degli altri, nella misura in cui mi comporto da bravo cittadino, cioè pago le tasse, perché poi dopo non si paga, è un altro aggravante, ma mettiamo pure che tutti accettino di pagare le tasse, questo è. Ora, a lungo andare, questo atteggiamento ha provocato un vero e proprio effetto di crowding out, si dice. Crowding out vuol dire spiazzamento, e cioè dire i legami interpersonali, che erano sempre esistiti da sempre, dall'antichità, tra ad esempio famiglie, membri di famiglie diverse, eccetera, sono stati sostituiti da una delega di questi doveri, chiamiamoli interpersonali, una delega all'ente pubblico, Stato, provincia, comune che sia. Ovviamente questo non era nelle intenzioni di chi ha, direi, prefigurato il modello di welfare state. È qualcosa che è accaduto. C'è chi dice si poteva prevedere, beh, insomma, non tocca a noi fare adesso giudizi o fare processi alla storia. Il fatto comunque è che l'effetto di deresponsabilizzazione lo si è visto. In particolare questo ha determinato quell'atteggiamento di acceso e spinto individualismo che tutti noi ormai ci notiamo e di cui ci lamentiamo tutti. Perché l'individualismo da dove nasce? Nasce dal fatto che io, per avere bisogno di qualcosa, di questo bicchiere d'acqua, non lo devo chiedere a te, lo chiedo allo Stato. Voi direte: dov'è? La differenza è che lo Stato vuol dire burocrazia, lo Stato vuol dire ente pubblico, quindi il rapporto tra il cittadino e l'ente pubblico è di tipo anonimo. Quando noi andiamo in comune allo Stato, non sappiamo chi è il volto di quello là, sappiamo solo che è un ente pubblico anonimo. Se invece io chiedo un bicchiere d'acqua a te, tu me lo puoi dare o no? E inevitabilmente io instauro con te una relazione. Quindi capite che la deresponsabilizzazione di cui parlo non è avvenuta a prezzo nullo, ma ha avuto come prezzo l'affermazione di quel canone individualistico di cui adesso, come tutti sanno, stiamo pagando gli effetti in termini, come dopo diremo, di minore felicità, di solitudine, di desolazione e così via. Quindi il welfare state ci ha curato la malattia, ma ce l'ha fatta nascere un'altra, ci ha fatto nascere esattamente quelle forme di solitudine che oggi sono denunciate sistematicamente in varie forme e così via. Ma il secondo effetto, ai fini del nostro discorso, del vecchio modello di welfare state, per certi aspetti è stato ancora più devastante, e cioè quello di considerare la famiglia come irrilevante. E questo è un problema serio, perché anche il primo effetto è serio, ma questo ai fini dell'incontro di oggi, mi sembra di capire che voi facciate parte di gruppi familiari, è ancora più rilevante. Vedete, si tratta di questo, che il welfare state ha codificato la famiglia come centro di consumo e non come centro di investimento. Quindi direte, è una cosa di parole economiche, e no, invece è proprio lì. E cioè la famiglia è sempre stata vista come il luogo in cui il reddito ottenuto sul mercato del lavoro viene fatto oggetto di spesa. Quindi la famiglia viene vista come il luogo dove i vari membri lavorano più o meno, eccetera, fuori dalla famiglia, portano in famiglia il reddito relativo e la famiglia decide come spenderlo. In particolare, questa concezione della famiglia come luogo di consumo e non di produzione ha avuto come effetto, sicuramente indesiderato ma reale, la concezione dei figli come bene di consumo. Che i figli sono visti come un bene di consumo. Così come se uno è amante degli animali, si compra un cane, un gatto, se lo tiene lì, analogamente dici una coppia ha fatto figli vuol dire che gli piace. Gli piaceva avere figli. E se gli piaceva avere figli, allora lo Stato non è tenuto a esserlo, perché lo Stato non finanzia il consumo, finanzia gli investimenti. Se io considero il fare figli un bene di consumo e non anche un bene di investimento, voi sapete qual è la differenza, beni di investimento sono beni che accumulano il capitale sociale, sono i beni che producono effetti più o meno dilazionati nel tempo a seconda dei casi. Quindi fare figli è un fatto individuale. Tu coppia, chi ti ha obbligato a fare figli? L'hai voluto fare, adesso arrangiati. Non andare a pretendere determinate attenzioni. Questa è la mentalità che è tutt'oggi presente alla base del nostro ordinamento. Qual è il sintomo più evidente di quello che vi dico? Il lato fiscale. Voi vedete, sapete benissimo che in Italia non si riesce a far passare il quoziente familiare. Voi sapete cos'è il quoziente familiare? Non si riesce a far passare. Possono esserci governi di centrodestra, governi di centrosinistra, di su o di giù, ma questa idea non riesce a filtrare. Spiegatemelo voi. Si spiega con la considerazione che sto facendo, che una volta che si crei una certa mentalità e che le mappe cognitive delle persone vengono modellate in un certo modo, non c'è modo di far cambiare. Per cui in Italia voi vedete che, l'esempio che ormai sarà anche sassi, che una coppia che ha due figli, tre figli, eccetera, in proporzione paga più tasse di una coppia che non ha figli. E l'argomento è questo, tu hai avuto i figli vuol dire che è nel tuo interesse a fare i tuoi, perché tu dovresti pagare meno tasse? E di che cosa è conseguenza questa concettualizzazione? Lo dico per l'ultima volta, del fatto che si vede il figlio come un bene di consumo e non invece come un bene che serve all'intera comunità, che serve a produrre quelli che noi economisti chiamiamo esternalità positive. Ed è questa la ragione per cui il quoziente familiare, ad esempio, l'altro esempio ha a che vedere con, ad esempio, le scuole cosiddette non statali, e cioè dire le scuole paritarie, per cui non si riesce a far passare l'idea secondo la quale se una coppia manda il figlio in una scuola paritaria non ha diritto di pretendere alcunché. Poi nella prassi qualche regione, qualche comune cerca di addolcire introducendo la cosiddetta borsa di studio, e cioè si dice: visto che tu mandi i figli alle suore oppure alle paritarie, allora ti do una borsa di studio. Ma capite la differenza? Uno potrebbe dire: i soldi sono sempre gli stessi. No, perché dire che è una borsa di studio vuol dire a chi si dà la borsa di studio? La si dà a beneficio dei figli di famiglie disagiate. Come dire, la borsa di studio è uno strumento di lotta alla povertà, non è lo strumento con cui si riconosce il diritto dei genitori di scegliere la propria scuola. Quindi bisogna imparare a stare attenti. Lo so che se uno è un sempliciotto dice: ma purché mi diano soldi, che li chiamino borsa di studio, invece no, perché questa è una battaglia di civiltà. Perché se io ti do la borsa di studio già ti offendo, perché vuol dire che tu sei talmente scassato come genitore, sei talmente povero che per consentirti ti do la borsa di studio, mentre invece il problema è quello di riconoscere, come le scuole paritarie lascerebbero intendere, un'autentica parità e così via. E così via con le altre esempi. Ecco allora la seconda conseguenza del vecchio modello di welfare, che è stato quello di pensare alla famiglia come ad una aggregazione di interessi. Moglie e marito si mettono assieme perché perseguono degli interessi. Come due persone si mettono assieme per fare una società, analogamente due persone, tant'è vero che nel diritto civile quello del matrimonio è ancora chiamato contratto di matrimonio, voi lo sapete, contratto di matrimonio. E cosa vuol dire contratto? Contratto è una relazione tra due o più parti che devono perseguire un certo interesse comune e appunto siglano un contratto. E il matrimonio viene visto ancora come un contratto, che ha poi delle conseguenze e così via. Ora, questa situazione ha cominciato, che ho brevemente descritto, ad entrare in crisi già negli anni 90 del secolo scorso, quindi 15-20 anni fa, con gradualità crescente. E un primo elemento di, diciamo, rottura rispetto al vecchio modello di welfare state è avvenuto nel 2001 in Italia, io sto parlando adesso dell'Italia, nel 2001, quando è stato modificato il titolo quinto della nostra Carta Costituzionale, con l'ingresso nell'articolo 118 e 119 della nostra Costituzione del principio di sussidiarietà. Questo è stato il primo elemento di rottura. È stata una battaglia lunga, ci sono voluti anni e anni e anni di battaglie culturali, dibattiti, incontri di piazza, eccetera, per arrivare a questo risultato. Ora, tutti sapete cos'è il principio di sussidiarietà, e ha rappresentato la prima, diciamo, elemento di crisi profonda del vecchio modello di guerra. Perché il principio di sussidiarietà dice: lo Stato non deve pensare tutto lui. Il famoso slogan di Beveridge, dalla culla alla barra. Questo è di Beveridge, 1942, dice: lo Stato deve occuparsi della vita dei suoi cittadini dalla culla alla barra. È molto efficace, credo. Ecco, col principio di sussidiarietà si incrina esattamente questo convincimento e si dice: no, non è così. Lo Stato deve fare una parte, ma non può sostituirsi ai corpi intermedi della società, tra i quali le reti familiari, perché questa sostituzione deresponsabilizza, bla 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 e così via. Ora, questa è roba recente, perché il 2001 vuol dire ieri l'altro, vuol dire 8 anni fa, però è già una grossa conquista, anche se nella pratica i risultati non sono seguiti come ci si aspettava. È stato sì cambiato l'articolo 118, però ad esempio non è ancora accettato, lo dicevo poc'anzi, il principio del quoziente familiare, di far pagare le tasse non tanto al singolo individuo, ma al nucleo familiare. Per cui se nel mio nucleo familiare ho tanti figli, non è giusto che io paghi come quello che, mentre invece le tasse, voi lo sapete, vengono pagate in base al reddito acquisito. Poi è vero, qualcuno potrebbe dire che sono stati introdotti gli assegni familiari, ma questa è una roba ridicola, perché con l'assegno familiare si cerca di tenere conto della numerosità dei figli, cioè ti fanno scalare, ma insomma non c'è bisogno di essere degli esperti per capire che è come dire ti pago il caffè o qualcosa del genere, perché un figlio mica costa quello che l'assegno familiare ti consente. Infine, e quindi direi, nonostante il mutamento della Carta Costituzionale, non sono avvenuti nella pratica dei grossi cambiamenti. E oggi noi siamo esattamente in mezzo al guado. E cioè, a livello di principi, siamo tutti d'accordo che il vecchio modello di welfare deve essere cambiato. Per tutta una serie di ragioni, ma anche per quelle che ho ricordato. Perché la deresponsabilizzazione del cittadino sta producendo degli effetti nefasti su tutta una serie di piani. Secondo luogo, non è più possibile pensare alla famiglia come luogo di consumo e non anche di produzione. Se voi volete la cartina al tornasole di quanto ho detto, guardate il modo con cui l'Istat, che è l'Istituto Centrale di Statistica, rileva i dati nella contabilità nazionale circa i cosiddetti soggetti economici. Le famiglie vengono messe nel conto dei consumi, non delle condizioni. Perché l'idea è che il mondo delle imprese produce il reddito e la ricchezza, le famiglie lo consumano. Consumano quello che è stato prodotto. Questa è la grande divisione, poi ci sono altri soggetti, ma i fini del nostro discorso. Ora, che questa sia un'idiozia ormai lo dovremmo sapere tutti, i miei studenti lo sanno all'università, perché è una cosa intollerabile. E come si fa a capire che è intollerabile? Mostrando che invece la famiglia è un soggetto che produce. Certo che consuma, consuma i pasti, consuma questo, quell'altro, che è banale, ma soprattutto produce. Che cosa produce la famiglia? La famiglia produce tre elementi fondamentali che oggi sono sempre più apprezzati, anche se fino a tempi recenti venivano sottovalutati. Primo, produce capitale sociale. Voi sapete cos'è il capitale sociale? Oggi è un'espressione che è sulla bocca di tutti, perché tutti riconoscono che il capitale sociale è il fattore decisivo di sviluppo di un paese, di un'area, di una comunità, eccetera. E che cos'è il capitale sociale? È l'insieme delle reti fiduciarie, cioè delle reti di fiducia. Allora, il punto è che la fiducia, come noi sappiamo ormai, è l'elemento decisivo per far funzionare un'economia di mercato. Senza fiducia non si siglano contratti e quindi non ci può essere economia di mercato. Ma se questo è da tutti ammesso, io mi meraviglio sempre che nessuno si chieda qual è l'ente, il soggetto, che prima e più di ogni altro è capace di produrre fiducia, non a piedi pagina. Sapete fiducia da dove deriva? Deriva dal latino fides. Cosa vuol dire fides in latino? In latino fides significa corda. È la corda che deve essere tesa tra i due estremi perché possa emettere il suono. Questa immagine della fiducia come corda, noi italiani siamo fortunati, perché essendo la nostra una lingua neolatina, gran parte delle nostre parole derivano dal latino, ecco perché bisogna far studiare il latino. Perché se uno non studia il latino non riesce mica a capire, sapete. Usa le parole ma non ne sa il significato. L'immagine della fiducia come corda, perché è forte, bella? Perché ci fa capire che la fiducia non è un vago filosofema, non è un sentimentale, un sentimento morale, eccetera, come spesso pensa. La fiducia è una cosa concreta, oggettiva, come oggettiva una corda. Qual è l'idea della corda? Che io sono legato a te. E se io sono legato a te, è chiaro che io mi devo fidare di te e tu ti fidi di me. Come quando si va in montagna e siamo legati alla corda, alla guida. E perché siamo legati alla guida? Se la guida davanti a noi camminasse e noi subito dietro, ma senza essere legati alla corda, noi non ci sentiremmo sicuri. È solo nel momento in cui la guida lega la corda al moschettone, io mi sento sicuro, perché so se metto il piede falsamente, quello mi tiene. Ecco perché già i latini avevano capito. E la fides è la corda che, se è tesa orizzontalmente, è la fiducia. Se la corda è tesa verticalmente, diventa la fede. Infatti, cos'è la fede? La fede religiosa non è altro che la corda che unisce ciascuno di noi a Dio. Quindi è una tensione verticale. Se la corda è tesa orizzontalmente, è la fiducia. Quindi fede e fiducia sono due parole che significano la stessa cosa. Significa corda, l'unica differenza. È vero che, come ci insegnavano al catechismo, quando commettiamo peccato, cosa succede? Cos'è il peccato? tagliare la corda. Ogni volta che si fa peccato si taglia la corda, e dopo, quando chiediamo perdono e coloro a cui ci dà il perdono, la corda viene riannodata. E lì c'è un implicazione interessante, che gli altri non cattolici a volte dicono: voi cattolici siete dei furbetti. Perché ogni volta che noi chiediamo perdono, e il perdono tutte le volte che lo chiediamo ci viene concesso, la corda, riannodandosi, si accorcia. Provate a pensare. Si accorcia, quindi ci portiamo sempre più vicini a Dio. E allora gli altri, soprattutto i protestanti, ci dicono: ah, ho capito, voi cattolici siete furbi. Con questo modo voi giustificate il peccato, perché voi dite: peccate pure, purché si chieda perdono. E quindi voi non siete seri. Loro dicono così, io dico loro: sì, noi saremmo furbi, però noi stiamo in gioia, voi siete sempre tristi. Provate a parlare con i valdesi, con i calvinisti, sono sempre tristi, hanno una faccia. Dico: per forza, voi non chiedete perdono, e se non lo chiedete, quello lassù non ve lo dà. Quindi voi siete fessi. Noi saremmo furbi, ma voi siete fessi. E quindi chiudiamo il dibattito in questa maniera, chiusa la parentesi. Questo per dire allora che la fiducia è una corda, cioè qualcosa che presuppone non solo tanto il contatto fisico, ma una specifica relazione. Allora adesso ditemi voi qual è il soggetto che più e meglio di ogni altro, in una certa società, crea le corde: la famiglia. Ma allora, se abbiamo detto nel sillogismo aristotelico che il capitale sociale è il fattore decisivo di sviluppo e di progresso, che il capitale sociale sono i legami di fiducia, le corde, e la famiglia è generatore di corde, non una sola, ma è il più importante generatore di corde, come si fa a negare che la famiglia è l'ente produttivo per eccellenza? Altro che le imprese. Le famiglie creano più fiducia delle imprese. Anzi, le imprese tendono a usare per la fiducia, ma non a creare. Alcune sì, i bravi imprenditori sì. È lì che si vede chi è il vero imprenditore. Il vero imprenditore non è solo quello che produce questi oggetti, quei ali, vende bene, ma è quello che mentre produce questo crea corde tra i componenti della sua impresa, tra coloro che operano con lui. È lì che è il vero test, se voi volete, se un imprenditore è di serie A o di serie Z. Perché voi dite: imprenditore è quello che fa soldi, ma quello è anche un cretino è capace di far soldi. E voi volete basare il giudizio di merito di una persona sulla sua capacità di far soldi? Allora Madoff, in America, quello che ha avuto 300 anni di carcere, quel bancarottiere eccetera, dovrebbe essere il più furbo, il più bravo imprenditore del mondo, perché fregava a rotta di collo. E invece bisogna capire qual è la cifra della vera capacità di un imprenditore, che è quello di stabilire legami all'interno del mondo in cui opera, dalla sua impresa e così. Ecco allora il primo punto: la famiglia è un produttore di corde, cioè di fiducia, e quindi dà un contributo essenziale all'avanzamento della società. Secondo, la famiglia è l'ente, il soggetto che tende a, come dire, a favorire i processi di acculturazione, di educazione, molto prima della scuola stessa. Perché parliamoci chiaro, oggi abbiamo a disposizione delle evidenze statistiche che mostrano che i bambini che vanno a scuola, anche i meno bambini, ma fino a almeno una certa età, fino all'università, che hanno una famiglia alle spalle, ceteris paribus, cioè a parità di altre condizioni, rendono molto di più a scuola che i bambini abbandonati. È vero o non è vero? Questo lo sappiamo. Ci sono statistiche, ad esempio una recente negli Stati Uniti mi ha colpito, che i figli degli immigrati vietnamiti, cinesi, degli immigrati, a scuola sono più bravi dei figli degli americani. E sapete perché? Perché queste popolazioni hanno ancora il vecchio modello della famiglia in cui i genitori fanno i compiti al pomeriggio o la sera con i figli, li interrogano, li stanno dietro. I figli americani invece li sbattono di fronte alla PlayStation, di fronte alla televisione, i genitori non se ne curano perché devono fare altri mestieri, e a scuola puntualmente prendono di meno. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la famiglia è un generatore di esternalità positive, perché produce. Questo non è consumo, è produzione. Di che cosa? Di capitale umano. Oggi sapete cos'è il capitale umano? assieme al capitale sociale, è l'altra componente essenziale dello sviluppo. E allora, se la famiglia è un produttore di capitale umano, come si fa a non riconoscerlo? Ma perché se tu imprenditore produci un ponte, vacca da pesca, lo Stato ti dà il contributo? È vero o non è vero? Ti dà il contributo. Qui ci sarà appunto l'imprenditore, lo possono confermare. Ti dà pure un contributo in fondo su conto interessi o quella perché hai fatto quella certa opera. E lo dico e sono contento. Ma allora se la famiglia dà il contributo di gran lunga superiore perché riesce ad aumentare il capitale umano, e il capitale umano vuol dire che se la conoscenza non è diffusa nella nostra società, a voi avete un bel avere i managers, ma i managers se non hanno delle persone che lavorano nell'impresa di, diciamo, elevata cultura, ovviamente l'aumento della produttività non ci può essere. Che vuol dire che la famiglia contribuisce. Ma allora se contribuisce, perché non riceve niente? Provate a rispondere a queste domande. La risposta è perché si nega che la famiglia sia un produttore, è un solo consumatore. Infine, quello che produce la famiglia è la salute. Questo è molto bello. Anche qui abbiamo statistiche interessanti, che le persone che vivono nelle famiglie nel senso, come dire, non sto a specificare fra di noi che ci intendiamo, famiglie unite, coese, eccetera, ceteris paribus, cioè a parità di condizioni, delle altre condizioni, godono di un livello di salute superiore a quelli che vivono nelle famiglie disunite. Guardate a vedere com'è la condizione di salute delle famiglie dove ci sono separazioni, divorzi, litigi vari, eccetera. Andate a parlare con i medici, andate a parlare con i psicologi, sentirete quello che vi dico. Oggi gran parte di tutte le malattie psicosomatiche hanno la loro origine dentro la famiglia. Ma come si fa a non sapere che la famiglia è il primo ospedale? Ma un bambino che cresce, chi è che lo cura? Mica lo possiamo portare tutti i minuti dal medico. Mica lo posso, perché evidentemente questo non sarà loro, sarebbe inefficiente, ma neanche realizzabile. Cioè dire, perché oggi si parla, soprattutto in America, di atteggiamenti, di campagne contro l'obesità, quello sapete benissimo, l'obesità dei bambini a cosa è dovuta. Mica perché i bambini, semplicemente perché sono soli. Un bambino che non è solo, che si sente amato, ve lo assicuro io, non è obeso. Perché l'obesità è frutto di una particolare condizione psicofisica che si esprime con quelle forme. Ecco allora, il punto è che, ripeto, le statistiche che abbiamo, fra l'altro questo ci aiuta a capire perché noi italiani, nonostante tutti i nostri problemi, dove nonostante le avversità della classe politica, destra e sinistra non fa differenza, qui bisogna che ce le diciamo, perché è ora di smetterla con le menzogne e l'ipocrisia, perché rispetto al tema che sto affrontando non c'è niente. Abbiamo avuto in Italia governi di un tipo o dell'altro, ma nessuno che sia riuscito a far passare una norma per il finanziamento delle scuole paritarie in nome di pseudo considerazioni che quei tipi lì si vergognano di farle in presenza di esperti, perché non me le dicono in faccia a me, perché sanno che mi chiuderei la bocca, perché usano delle argomentazioni false e mendaci. Non si riesce a far passare la riforma fiscale per tenere conto del quoziente familiare e via discorrendo. Ecco allora che nonostante però questo, in Italia per ragioni storiche nostre la famiglia tiene. Questa è la ragione per cui lo stato di salute medio degli italiani è superiore per la spesa che noi mettiamo nel sistema sanitario nazionale a quello di altri paesi. L'Organizzazione Mondiale della Salute ha fatto recentemente stilato una classifica dalla quale emerge che la Francia è al primo posto e noi siamo al secondo posto. Cioè ha fatto una classifica misurando, confrontando la spesa sanitaria con i parametri di salute misurati dall'indice di morbilità e l'indice di mortalità. Morbilità vuol dire l'indice con cui uno prende le malattie, mortalità si capisce. E noi siamo al secondo posto. Quindi, nonostante che tutti noi ci lamentiamo del sistema sanitario, però noi siamo al secondo posto al mondo. Che vuol dire che gli americani spendono il doppio di noi, e la morbidità e la mortalità evidentemente sono più alte. Ora, se andiamo a fare un'indagine, scopriamo che nei territori dove la famiglia tiene, lì si sta meglio, a parità di spesa, a parità di altre condizioni. Eccolo lì, in conclusione, capite cosa vuol dire cambiare approccio? Bisogna che noi cominciamo a parlare e dire che smetterla con questa falsa considerazione per cui la famiglia è luogo di consumo e non anche di produzione. Non ho citato l'esempio, ma perché questo lo so che lo conosciamo tutti, perché ad esempio la persona che sta in famiglia, a casa, che può essere quasi sempre la donna, però in teoria potrebbe essere anche l'uomo, non viene considerato come attore produttivo, esattamente per la stessa ragione. Per cui il paradosso è, se io sono una donna, vado a fare la babysitter in quell'altra famiglia, sono considerata lavoratrice e riconosciuta dalle statistiche ufficiali come produttrice. Se io, medesima donna, sto a casa mia e faccio, tra virgolette, la babysitter ai miei figli, non vengo considerata. Uno dice, ma come? Il lavoro è sempre lo stesso. Per cui quello che sta succedendo è che la donna A va a fare la babysitter nella famiglia B e la donna B deve fare la babysitter nella famiglia A. Perché in questo modo, evidentemente, il PIL, il reddito aumenta e si hanno i benefici economici e fiscali che la legislazione riconosce. Ma non è un paradosso questo. Uno potrebbe dire, uno sta a casa propria. Con questo io non voglio legittimare, chi mi conosce lo sa, io sono a favore della tesi che le donne devono, se vogliono, devono poter lavorare e avere figli come gli uomini. Perché anche questa storia della distinzione è di una assurdità, è di una inciviltà ed è soprattutto anticristiana. Non credete mai a quelli che vi vengono a dire che per il cristianesimo la donna deve stare in casa. No, no, no. Lo so che ci sono alcuni che lo dicono, però sbagliano. Vabbè, dobbiamo con pazienza correggere, perché non è questo, perché il cristianesimo è l'unica religione che da 2000 anni a questa parte ha affermato il principio della parità nel senso pieno del termine, con diversità di ruolo, ma di eguaglianza sostanziale, uomo e donna, voi lo sapete questo, no? Ecco, se non ci fosse stato il cristianesimo, lo dico sempre alle femministe arrabbiate, dico, voi dovreste essere le più cristiane di tutti, chi siete femministe arrabbiate, perché se non ci fosse stato quel personaggio che si chiama Gesù Cristo, voi oggi non sareste neanche qui a protestare, perché il cristianesimo è l'unica religione, perché la religione ebraica e nella religione musulmana, andate a vedere come trattano le donne, a livello non pratico, ma a livello di principi, cioè andare ai principi teologici o filosofici. Ecco, quindi chi nel mondo occidentale, pensate i greci come trattavano le donne, addirittura Aristotele, chapeau, dico, bisogna togliersi il capello, ma Aristotele, che era il grande Aristotele, diceva che le donne non avevano l'anima, lo sapevate voi o no, e quindi non potevano votare, e infatti votavano solo gli uomini. Questo arriva poi Gesù dice no, non è vero, padre ha fatto tutti uguali e di lì è nata la vera emancipazione. Allora, attenzione quando qualcuno poi viene a dire che le donne devono stare a casa e badare i bambini, no, perché i bambini hanno bisogno del padre e della madre, di tutti e due, con funzioni diverse. Tant'è vero che i bambini che hanno soltanto l'input materno e non quello paterno vengono squilibrati. Molte volte non succede niente di male, eccetera, però non è nella natura delle cose. Quindi le funzioni, e allora voi direte, cosa vuol dire questo? Ecco il punto, già di Giulio, che bisogna arrivare, per via prima legislativa e poi organizzativa, a rendere compatibili i tempi di vita e i tempi di lavoro. Questo è il punto. E questa è l'ultima battaglia che dovremo affrontare, ci vorrà tempo. Adesso la prima è quella del quoziente familiare, può darsi che nel giro di qualche anno si arrivi a forza di insistere, poi quella paritaria, ma la terza grossa battaglia che dobbiamo affrontare e vincere è quella di rendere compatibili i tempi di lavoro e i tempi di vita familiare, perché questo è l'unico modo per testimoniare nei fatti che siamo seri e coerenti con i nostri principi, altrimenti ci metteranno il dito contro, a noi cattolici, diranno siete dei buffoni, e hanno ragione. Perché a parole dite la parità, e poi la negate nei fatti. Perché il problema è che l'organizzazione del processo lavorativo
deve essere modificato per consentire a tutti, uomini e donne, sia di lavorare sia di fare, di accudire la casa, i figli, eccetera. Se uno vuol fare, se un uomo o una donna mi dice io non mi voglio sposare, io dico se non ti vuoi sposare io ti spacco la testa. Ma sì, sapete che io faccio sposare tutti, se non prendete me chiedete ai miei studenti. Poi qualcuno arriva dopo e dice, professore, non l'abbiamo, però aveva ragione. Ecco, ma chiusa la parentesi. Dare la possibilità a tutti, uomini e donne, di, se vogliono, ovviamente, di realizzare la loro vocazione, che è quella sia di lavorare, perché lavorare è una cosa importante, sapete, non è una cosa marginale. E chi non ci pensa, ricordo sempre la frase di San Benedetto da Norcia, ora et labora. Ora et labora vuol dire prega e lavora. Cioè il lavoro è allo stesso livello della preghiera. Capite cosa vuol dire questo? No? Quindi non possiamo pensare al lavoro come a una opzione soltanto per ottenere soldi. Questa è la concezione materialistica, non è la concezione cristiana. Cioè il cristiano deve lavorare anche se non ha bisogno di soldi. Quando sento uno che mi dice se io avessi soldi, perché vinco, come si chiama quella frase, no, quella parola, e vinco e così ho i soldi e non ho bisogno di lavorare, e mi cascano le braccia, vuol dire tu puoi far andare alla messa tutti i giorni, ma tu certamente non sei cristiano. Perché per il cristiano il lavoro è prima di tutto opera che serve a completare la creazione. Perché Dio, il Dio cristiano, non ha completato la creazione, ha creato il mondo, ma non l'ha mica completato, perché anche lui si è stancato dopo un po', il settimo giorno si è riposato. E quindi ha detto, adesso tocca a voi. Adesso io lo dico così, ma è vero questo. Quindi, se noi alleghiamo il lavoro alla remunerazione, vuol dire che siamo figli di una concezione di materialismo dialettico che il marxismo ha divulgato nelle forme. Ora, se uno è marxista, io ammetto questo, lo rispetto, non è la mia posizione, però lo rispetto. Non rispetto quelli che invece ragionano così, pur non essendo marxisti. Questo è il punto. Quindi uno non può dire, ah, io non ho bisogno di soldi, allora non lavoro. Ma che discorsi sono? Ma che discorsi sono? Vuol dire che non hai capito niente. Anzi, il vero lavoro è quello che si fa quando non si ha bisogno di soldi. Perché lavorare sotto l'impulso dei soldi, e anche gli animali lo fanno. Se i cavalli non avessero, mica trainerebbero il carro, è perché c'è il padrone che altrimenti lo frusta. Il vero lavoro è quando io, per scelta libera, partecipo, come ho detto, al processo di completamento della creazione. Quindi ecco perché noi dobbiamo rendere compatibili i tempi di lavoro con i tempi della vita familiare. E questo, voi direte, ma è possibile? È chiaro che è possibile, perché altrimenti io direi queste cose. Se io sapessi che non è possibile, sarei un delinquente, perché illuderei le persone. Il fatto è che vi dico che è possibile oggi, ieri no. Nell'epoca industriale o fordista non era possibile, onestamente. Ma oggi che viviamo in epoca post-fordista o post-industriale, vi dico io, non lo dico solo io perché lo si dimostra, è possibile. Certo, bisogna smetterla con il considerare l'impresa come l'unico luogo di produzione e la famiglia come luogo di consumo. Vedete che arriviamo sempre lì. Se continuiamo a ragionare così è chiaro che vi diranno non è possibile, e tu devi essere in ufficio alle 9, in ufficio o in fabbrica eccetera, ora uno ha due o tre bambini, uno va a scuola qua, l'altro là, uno si deve alzare due ore prima, portare qua, sapete meglio di me. Dico, ma che dove sta scritto che il lavoro deve cominciare alle 9? E perché non si flessibilizzano gli orari? Ah, dice, qualcuno potrebbe dire non è efficiente, ecco, ditemi. Chi dice questo che è un imbecille, e date la colpa a me. Ha detto Zanagni che lei è un imbecille, perché chi dice questo dice il falso, perché non è vero niente. Oggi, ieri sì, quando c'era la catena di montaggio, ma oggi la catena di montaggio non c'è più, perché la catena di montaggio viene realizzata dai robot, quindi non c'è più bisogno, non è più vero. Le nuove tecnologie hanno avuto questo significato, che si lavora a distanza, eccetera, eccetera. Adesso io non entro nei dettagli tecnici, a meno che voi siate interessati. Ecco, allora, vedete come modificando il concetto base da cui sono partito si arrivano a delle concretizzazioni di grande momento. Perché vedete, se noi non andiamo in questa direzione, è ovvio che le donne sempre meno faranno figli. Perché vedete, oggi in Italia il 55% dei laureati sono donne. Cioè le donne hanno già superato il flusso, poi c'è lo stock. Ecco perché non sembra, perché indietro le donne non si possono studiare, e quindi è chiaro che ancora oggi i numeri assoluti sono più gli uomini laureati delle laureate. Ma se voi prendete il flusso degli ultimi 15-20 anni, cioè quindi prendete i giovani per intenderci, vedete che sono più donne che uomini. E allora il problema è questo: può una società mandare a studiare fino alla laurea e soprattutto post laurea, master, dottorati all'estero, eccetera, quindi fare investimenti in capitale umano e poi dire adesso ti sei sposata e vuoi fare figli, adesso stai in casa? Uno dice, ma come? Allora perché mi hai fatto studiare? E pensate voi allo spreco umano e soprattutto all'umiliazione di una persona che dopo aver studiato, perché non solo sono di più le laureate, ma che sono più brave, hanno due punti in più rispetto ai maschi. Cioè voi prendete tutti i voti di laurea dei maschi e delle femmine, tutti i voti di tutte le facoltà, voi vedete che le donne hanno un voto di laurea di due punti superiore a quello dei maschi. Ora, lo so anch'io che il voto non è che significhi molto, però è un indicatore, perché vuol dire che si impegnano di più, bla bla bla, e cose eccetera. Allora, può una società tenere il 51%, perché le donne sono il 51% dell'intera popolazione? Ovviamente, come reagiscono le donne? Ah, dice sì, allora se questa è l'alternativa io non faccio famiglia. Ed è quel motivo per cui i giovani oggi non si sposano. E non date retta a chi vi dice che non si sposano perché non hanno i soldi o che non hanno la casa. Non date retta a questo, ditegli che è un delinquente, non solo un imbecille, date la colpa a me. Perché noi quando ci siamo sposati eravamo poveri in campo, non sapevamo neppure come fare. Eravamo studenti post laurea a Oxford, dove siamo stati 4 anni, noi le nostre figlie sono nate a Oxford, sapete perché? Perché là c'era il servizio sanitario e in Italia non c'era, e noi non avevamo i soldi per far nascere le figlie, perché non avendo un rapporto di lavoro non avevamo diritto a mutuo, e non avevamo i soldi, perché allora siamo stati là e la sua maestà la regina ci ha dato, anzi ci regalavano anche il latte, no, non per me, per mia moglie, perché doveva allattare, e ci regalavano il latte. Questo per dire concretamente, quindi non mi si venga a dire che oggi giorno non si sposano perché appunto non ci sono, non è vero, la ragione è quella che vi sto dicendo, che le ragazze dicono io non accetto questa scelta iniqua, per cui tu ragazzo dà per scontato che tu debba lavorare e fare la tua carriera fuori e io debba essere obbligato a stare qui, perché la famiglia è di tutti e due, non è solo di uno. E il risultato è che in Italia il tasso di fertilità per te è 1.3. Cioè ogni donna ha un figlio 0.3. E siccome per tenere la popolazione stabile il tasso di fertilità dovrebbe essere di 2.3, questo spiega perché in Italia la popolazione anno dopo anno declina. Quindi capite il paradosso. Una volta c'era più miseria e si facevano più figli. Adesso c'è meno miseria, le donne sono tutte molte laureate, diplomate, eccetera, e non fanno figli. Come mai? Per questa ragione. Poi dopo qualcuno, qualche pseudo-moralista, in piazza o in Parlamento, ah, le donne, qua, dico, ma forza, tu fai la legge sulla compatibilizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita familiare e vedrai che il tasso di fertilità risale, perché le persone normali vogliono avere figli, perché i figli, lo sappiamo tutti, sono una fonte inesauribile di gioia. Perché i figli rappresentano la continuazione delle cose che voi sapete bene, non sto a raccontare. Quindi noi abbiamo creato una società profondamente ingiusta, perché costringiamo la gran parte dei nostri cittadini e cittadini a non avere la gioia che si ha facendo figli. E perché abbiamo creato prima abbiamo cominciato a dire, ecco parità, allora le donne devono studiare, ma abbiamo andato a studiare, si realizzano nella, diciamo, scelta che hanno fatto e sono brave, e poi dopo le vorremmo obbligare a rinunciare, e le donne reagiscono dicendo allora se è così non mi sposo, e se mi sposo non faccio figli, o al massimo ne faccio 1.3, come dire, ma non che ciascuno fa 1.3, cioè oggi quando si sentono famiglie che hanno 3-4 figli ci si meravigliano, una volta come sappiamo. Ecco, allora voi vedete perché, qui vado verso la conclusione, se andiamo a capire queste cose capiamo allora la strategia. Bisogna che le reti familiari veramente, non è uno slogan parlare di rete familiare, perché a questo punto la domanda diventa, se i partiti sono sordi, non ci ascoltano, se quegli altri, le istituzioni, no, eccetera, cosa dobbiamo fare? Stare a fare niente? No, dobbiamo allora farci sentire. Cioè bisogna che le reti familiari si diano una struttura organizzativa e che comincino a far sentire la propria voce e, se necessario, sbattere i pugni sul tavolo. Perché questo è possibile? Perché, voi lo sapete benissimo, i politici cosa vanno a cercare? Vanno a cercare i voti, sì o no? Non vedete. Il mestiere del politico è di presentarsi all'elettorato e chiedere il voto per avere la legittimazione a governare a un livello A, B, C, a seconda dei casi. Ma allora io mi meraviglio, se, ma perché le reti familiari non si informiscono? Cosa ci vuole a dire ai politici che si presentano sulle varie piazze, sulle varie agorà della polis, a chiedere il voto, dire: senti un po', poche storie, o tu metti in cima al tuo programma politico questo, questo e questo, altrimenti non ti diamo il voto. Se voi fate questo, è chiaro che il discorso cambia. Per forza, perché il politico non è che ha idee diverse dalle vostre, ha solo bisogno di ricevere i voti. Ma se noi cittadini gli diamo il voto comunque, qualunque cosa proponga, lui dirà: se la gente è fessa, io vado, faccio il mio interesse. Questo è il punto. Ecco allora perché quello che il ritardo che vediamo in Italia è colpa nostra, delle reti familiari, che per un motivo o per l'altro, o perché ci facciamo lavare il cervello, o perché abbiamo dei piccoli interessi che ci dicono: ma dai, sai, dammi il voto, poi, oppure a volte anche per ignoranza, non ci rendiamo conto che il vero potere democratico è nella mano dei cittadini. Se allora i corpi intermedi della società è espressione che appare nell'articolo 2 della Costituzione, che si parla di che sarebbe la società civile organizzata, e le reti familiari, le associazioni familiari sono una espressione della società civile organizzata, ecco, se questi si mettono assieme è chiaro che ottengono, e ottengono per la ragione semplicissima che altrimenti non vi votiamo, tutto lì. Perché l'agenda vuol dire l'ordine, la lista delle cose da fare, non può essere il politico eletto a fissare, devono essere i cittadini. Il politico le deve realizzare. Il fatto che noi ci siamo bevuti il cervello, perché non sappiamo i principi della democrazia. Andiamo a leggere appunto da Aristotele in avanti i testi classici della democrazia. Perché noi, qualcuno, e lì la responsabilità dei media, della televisione, ci ha fatto credere che il gioco democratico non è quello che è. Il gioco democratico è questo, che i cittadini che vivono in una comunità devono loro esprimere l'agenda, cioè decidere quali sono le cose più importanti, le prioritarie. Poi noi eleggiamo te, sindaco, presidente di regione, ministro, quello che è, parlamentare, ti eleggiamo perché tu esegua quello che noi abbiamo chiesto. Ma non puoi essere tu eletto a dire: facciamo prima questo, prima quest'altro, eccetera. Nota piedi pagina, perché adesso in Italia si sta scoprendo il piano strategico delle città per questa ragione. Sapete cos'è il piano strategico? Rimini lo sta facendo. È la prima città, il primo comune in Emilia-Romagna. In Italia il primo in assoluto è stato Torino, poi Trento e altre città minori, adesso Rimini. Perché l'idea del piano strategico è che gli obiettivi di medio e lungo termine della città non li può fissare il sindaco o la giunta, ma vogliamo scherzare? Non possono essere 10 persone a fissare gli obiettivi. Gli obiettivi, l'idea è fissare l'intera comunità cittadina con delle forme che devono essere studiate di rappresentanza, eccetera. Poi tu, sindaco e assessori, devi realizzare. E certo, c'è chi realizza in un modo e chi realizza in un altro. Questo fa parte della discrezionalità ed è giusto che sia così. E se dopo l'hai realizzato bene, io cittadino ti ringrazierò, oppure non ti ringrazierò non confermandoti la fiducia. Questo è il principio democratico. E invece noi ci siamo espropriati delle nostre prerogative facendo la cosiddetta delega in bianco, diciamo: fai tu, e loro fanno quello che vogliono fare. e dopo ci lamentiamo. Quindi la colpa è nostra, punto e basta, finito. Perché se noi cominciassimo a dire vogliamo il quoziente familiare, vogliamo che l'Istat smetta di considerare la famiglia come luogo di consumo, deve diventare un luogo di produzione, di capitale umano, di capitale sociale e di salute. Poi c'è trovata una questione di regola. Vogliamo che venga scritto da qualche parte che la famiglia è l'entità che produce capitale sociale via cosa? Fiducia. Che produce capitale umano, in parte sulle persone, terzo, che migliora lo stato di vita di salute. Capite che se si chiedono queste cose, è ovvio che sono vero. Però bisogna essere appunto organizzati. Ecco perché il concetto di rete di famiglia è importante in quest'anno. Perché il concetto di rete dice che la singola famiglia da sola non può, ma unitamente ad altre, e avendo persone capaci di veicolare questi invece. Infine, l'ultimo diciamo esempio, cioè non esempio, l'ultima concretizzazione di questo discorso è che riguarda direttamente il mondo delle imprese, questo mi ricordo se ci sono qui degli imprenditori, è l'applicazione pratica della cosiddetta corporate family responsibility. Questo avete sentito parlare di corporate social responsibility, cioè la responsabilità sociale dell'impresa, un'espressione nata in America, però è in fuori. Negli ultimi anni, sempre in America, è nata quest'altra espressione, corporate family responsibility. Grazie, no, invece lo sappiamo tutti. Ciò vuol dire la responsabilità familiare dell'impresa. Corporate vuol dire impresa. Family vuol dire famiglia, responsabilità, responsabilità. Ciò vuol dire, si sta discutendo esattamente questa idea, che l'impresa responsabile, soprattutto se l'imprenditore si inizia un credente, ma non necessariamente, non può essere solo quella da tanto con, per cui tu tratti dei riporterai, i tuoi dipendenti, non studi, eccetera, non inquini l'ambiente, ma se tu organizzi il processo produttivo dentro l'impresa, a cominciare dai tempi di lavoro, in modo tale da consentire ai tuoi dipendenti che lavorano da te e che hanno famiglia di appunto rendere compatibili. Oggi questo ci sta discontento, con fatica, ma io conosco, vabbè, se volete mi faccio attenzione, alcuni imprenditori che la mia Bologna, che era città dove io adesso vivo, la stanno realizzando.
Con successi inenarrabili. Perché quello che dovete dire agli imprenditori è che sono semplici, perché loro pensano che trattare i dipendenti con la frusta, frusta capite cosa vuol dire, sia modo intelligente, no, questo è un modo scemo, perché il vero imprenditore è l'imprenditore che si prende cura della famiglia e prendendosi cura della famiglia aumenta il suo profitto, vuol dire è impossibile, ah, possibile, ad avere tempo io vi porterei a casa. E capite però perché il principio di reciprocità funziona. Se tu sei un mio dipendente e io ti dimostro che prendo cura della tua famiglia, tu mi rendi molto di più, perché ce la metti tutta, perché studi, aumenti, fai innovazione, e quindi questo si traduce in un progresso aziendale. E questo da dati è vero in tutte le organizzazioni, anche addirittura nella pubblica amministrazione. Io adesso sono presidente dell'agenzia che ha sede a Milano, l'agenzia per il terzo settore, l'agenzia governativa, una specie di autorità. E io ho dipendenti che sono tutti tra pubblica amministrazione, non li posso né licenziare, eccetera. Produttività quando l'ho preso in mano era bassissima, facevo quasi niente nessuno. Andate a vedere adesso quanto lavoro, cosa ho fatto io? Gli ho dato più soldi? No, perché non posso, i contratti sono quelli. Però evidentemente io mi sono preso cura delle loro famiglie. È la prima cosa che chiedo quando vado, come stanno i figli, questo qua. Ovviamente dopo mi complicano un po' la vita perché vogliono che vada a casa loro a mangiare, mi fanno vedere l'ultima la figlia che fa il liceo, ah il professore perché non viene nel mio liceo a parlare ai miei compagni, dico che ho da fare, però alla fine mi tocca la fame perché la mamma è la mia dirigente, la sua mamma è la mia dirigente del dipartimento giuridico dell'agenzia, e una si chiama Valeria, e una che ci mette l'anima, io posso dire no, no,
capite? E però da quando il clima è cambiato la sua produttività è andata alle stelle, perché anche se io non glielo chiedo, lei di domenica, se c'è da fare un rapporto, lavora anche di domenica, non dice fuori orario, queste stupidità qua, dice ah, io quando ho finito l'orario ho finito. Ovviamente uno fa così se vede che la controparte non è attento ai suoi bisogni, giusto? Ma se è attento, evidentemente. Cioè sono piccoli esempi che dicono come l'idea della corporate family responsibility oggi si vada diffondendo. E questa badate è molto importante, perché se le reti familiari, come siete voi, fate, sottoscrivete un'alleanza strategica con quei pochi, sono ancora pochi, ma alcuni nuclei ci sono, di imprenditori, che io chiamo civili, imprenditori che praticano la corporate family responsibility, il gioco è fatto. Perché è chiaro che se si fa questa alleanza tra famiglie e imprese, anche se le imprese, ripeto, sono una minoranza, il gioco è fatto. Perché è chiaro che la forza d'urto delle imprese è ovvio, è di gran lunga superiore a quello delle sole famiglie o delle sole imprese. Ecco allora, in conclusione, perché il nuovo welfare, che è il titolo di questo incontro, come deve diventare. Capite che qui abbiamo parlato di un nuovo modello di welfare. Un nuovo welfare però che può essere raggiunto attraverso una strategia di società civile che passa attraverso l'alleanza tra tutti quei soggetti, perché di imprenditori civili ce ne sono, non è vero che non ci sono, non tutti sono qua. Così come ognuno di voi è diverso dall'altro, anche gli imprenditori sono diversi tra di loro. E se allora voi aiutate quegli imprenditori, li parlate eccetera con le dovute maniere, dire perché non a non fare una sì, lo so che qui no, non è possibile perché qui ci sono altre forme, ma imprese grandi che hanno centinaia e centinaia, ad esempio a Bologna la GD, che è la più grande impresa di Bologna, di metalmeccanica, lei ha creato la sigla aziendale, aperto anche a quelli, per cui alla mattina le mamme vanno lì, o il papà uguale, e lasciano il figlio nell'asilo, poi durante la pausa al pranzo vanno, stanno mezz'ora, tre quarti d'ora col figlio, così giocano un po' e se lo portano via. Così l'inferno di dover passare per la città con la macchina nel traffico per portare il bambino all'asilo, poi correre subito in ufficio o in fabbrica, è superato. E capite che l'asilo aziendale ha un significato simbolico molto forte, che è esattamente quello che ho cercato di dire. La stessa cosa vale per tante altre iniziative che si cominciano a fare, soprattutto in Lombardia, da questo punto di vista c'è un nucleo di imprenditori illuminati che ha capito questo discorso. Ecco allora l'invito che io vi faccio andando a concludere è quello di, primo, cambiare la mappa cognitiva, cioè dovete concettualizzare in maniera nuova e diversa il tema della, non più la vecchia maniera sentimentaloide, strappalacrime, oh, povera famiglia, famiglia qua, è tutta retorica, lasciatela ai retori di altri tempi. Qui i problemi sono seri, eccetera. Qui è in gioco un modello di civiltà. Noi non possiamo distruggere un modello di civiltà, dobbiamo adeguarlo ai nuovi tempi, sapendo che le nuove possibilità ci consentono di realizzare quello che ho detto. E allora, agendo sul fronte politico della maniera che ho detto, si dice ai candidati, vuoi essere eletto? O tu, o altrimenti noi, spiacenti, dobbiamo rivolgerci a noi. Vedete, se fate questo discorso esplicito, i candidati cambiano, perché dopo tutto a un candidato cosa gliene frega di mettere in cima alla sua priorità un argomento piuttosto che un altro? Tanto a lui interessa essere eletto e gestire il potere, giusto? Nei confronti dei rapporti fra di voi, terzo, nei confronti delle imprese, di quelle poche imprese che capendo questo discorso si stanno realizzando. Chiudo con una frase che a me sempre ha fatto colpito di Sant'Agostino. Sant'Agostino dice, la speranza è quella virtù che ha due dei figli, anzi una bella figlia e un bel figlio, che si chiamano la rabbia e il coraggio. La rabbia nel vedere le cose come vanno, il coraggio di vedere come potrebbero andare. Ecco, mi è sempre piaciuta questa definizione perché ci fa capire che la speranza cristiana non è la virtù di chi sta con le mani in mano ad aspettare chissà cosa, non è la virtù di chi si di chi pensa che debbano essere gli altri, ma la speranza cristiana è la virtù di chi si arrabbia. Bisogna che noi torniamo ad arrabbiarci, però dobbiamo arrabbiarci con il coraggio di intravedere che è possibile modificare le cose, possibile dare alla nostra storia un corso diverso e soprattutto un senso diverso. Questo è l'augurio sincero che io rivolgo a tutti voi per le vostre iniziative, per le vostre attività. Grazie.
Come sottolinei la partecipazione alle cose che ci ha detto il professore, mi sembra che sia stata una relazione, una lezione di economia ma anche di filosofia per certi aspetti, perché sì, è inevitabile, perché non credo che i principi economici possano prescindere dalla visione che abbiamo sull'uomo, sulla sua vita, sulla società. Approfitterei di questo tempo che abbiamo ancora circa 20 minuti, forse anche di più, per...
No, 40 minuti.
Ma io sto proprio prudente, dopo 20
minuti... Io devo prendere il
treno. 40 minuti.
Perché se non ritorno, ma davvero mi cacciano fuori di casa. Perché i nipotini mi pongono, mandati. Perché uno vuol sapere, Federico che ha 6 anni, vuol sapere cosa sono le tautologie. Ha sentito di me da qualche parte tautologia, dice no, mi devi spiegare le tautologie. L'altra vuol sapere, Alice che era più grande invece vuole sapere cos'è il principio di non contraddizione, perché loro sentono in giro e allora sapete com'è, se io dopo non gli do risposte mi tolgo il saluto. Però abbiamo 40 minuti, cioè alle 12:30 io bisogna che vi lascio, perché io ho... Prego. Domande di qualsiasi tipo, quindi potete essere sia sulle cose che ho detto o anche su altre che voi ritenete possa essere di qualche interesse.
Volevo chiedere una domanda. Dunque, a suo avviso, voglio dire, aspetti come la banca del tempo, la banca del lavoro, che sono un po' delle novità, che da noi siamo una piccola realtà, quindi probabilmente ancora queste cose non sono arrivate. Però volevo chiedere, a suo avviso, potrebbero essere strumenti comunque di solidarietà oppure aspetti importanti di questo nuovo welfare state che lei auspica?
Grazie, raccogliamo un po', così facciamo 3 o 4 domande, c'è anche.
Io ringrazio il professor Zanani perché negli anni giovanili ho ascoltato varie volte le sue lezioni, anche per la freschezza con cui vengono filtrati i concetti dalla superficie. Glielo dico dopo. Dopo lo vengo a salutare e lo faccio riconoscere, va bene? Volevo però chiedere un attimo il suo giudizio, perché opinione mi sembra di Dio, il suo giudizio su una questione. Oggi parliamo di diritti, sempre di diritti. C'è chi ha definito i diritti insappiabili. Chiedo scusa, però non c'è l'influenza. Allora, c'è chi li ha chiamati diritti insaziabili, comunque diritti soggettivi, sempre diritti soggettivi, carte di diritti. E in queste carte la società civile non c'è, la relazione non c'è, quindi la famiglia non c'è. Le chiedo, ad esempio in Europa, come si fa a convivere con la politica familiare dell'Olanda e con quella della Polonia, che hanno due opposte visioni su famiglia, aborto, adozione, omosessualità? Questa mi sembra una questione, insomma, molto, molto importante. E poi le chiedo anche, da ultimo, ma la Chiesa è sola in questa battaglia? Costruire queste reti, ricostruire le società intermedie, che come dire, rilevano in maniera autorevole nella premodernità, poi nella, nella premodernità, poi nella modernità questa cosa è saltata e l'individuo sta di fronte allo Stato. Allora noi oggi che individui siamo e di fronte a che Stato stiamo, perché non è più un sovrano. Grazie.
Grazie. Vediamo se ci sono altri, c'è un altro contributo.
C'è una domanda io?
Prego.
Volevo chiedere al professore, ho visto che nella presentazione dell'enciclica del Papa ha fatto una sottolineatura a proposito della differenza che c'è tra solidarietà e fraternità, a proposito del concetto che il Papa introduce, no, di questo nuovo, come dire, caposaldo economico che la società dovrebbe accogliere, perché mi sembrava una sottolineatura interessante, proprio perché la solidarietà è un concetto acquisito abbastanza diffusamente anche a proposito delle questioni economiche. Quello della fraternità, che è un concetto un po' diverso, invece no, quindi avrei piacere che riprendesse questo aspetto.
Grazie. Ci sono altri? Beh, allora intanto rispondo a queste prime tre domande, altri possono pensare. E dunque, la prima domanda del Signore ha chiesto se espressioni o iniziative come quelle della Banca del Tempo e similari sono utili allo scopo, ai fini del discorso che qui si è cercato di avanzare. La risposta è certamente sì. Il punto è però che bisogna contestualizzare, questi sono strumenti per un fine. In altre parole, se noi usiamo le banche del tempo e altre forme del cosiddetto mondo di terzo settore o di non profit come dei sostituti al mutamento del quadro legislativo, quello è un male. E purtroppo la tentazione è questa, quella di dire il quadro legislativo vuol dire gli assi importanti della società sono quelli che sono e da rassegnati quali siamo riteniamo che non possano essere modificati. Allora, per mettere una pezza ai guasti che quel quadro va determinando, appunto cerchiamo di fare le reti familiari, le banche, questo è un ragionamento sbagliato. Ma non per colpa dello strumento che è banca del tempo, ma perché tende ancora una volta a deresponsabilizzarci. E invece noi, mentre teniamo in piedi queste espressioni, non possiamo dimenticare che la vera battaglia è di cambiare le leggi fondamentali, gli assi portanti della nostra società, perché si vada ad un riconoscimento pieno, come si diceva, della famiglia come soggetto produttore, non solo consumatore. Chiaro? Quindi, e questo vale anche per altri casi. A volte, per fare un esempio, e quando, questo è un esempio che vale soprattutto nei confronti, quando devo parlare alle organizzazioni di volontariato. Il volontariato è una cosa suprema. Però se io il volontariato lo uso per colmare le lacune dell'azione della pubblica amministrazione, comuni, eccetera, quello è un male, perché è come dare vista ai bambini. Ma scusate, perché è male, lo so tutti, dare vista? Non perché dare la caramella o la cioccolatina o il gelato al bambino sia di per sé male, anzi, il gelato è buono. Però se io lo vizio, nel senso che gli do sempre il gelato, dopo non mi posso lamentare se questo bambino registra dei parametri sbagliati sul fronte della salute. Qui è la stessa cosa. Se io uso il volontariato per colmare le lacune e nascondere le inadeguatezze dell'ente pubblico, insomma, non è, qui è la stessa cosa con le banche del tempo. La seconda domanda della mia ex, dopo mi dice però, si è sposato o no? Si è sposato? Ah sì, perché sennò... E dunque, lei ha detto delle cose giustissime, diritti sappiamo. È chiaro, vede, per farla breve, bisogna imparare a essere veramente persone sagge e equilibrate quando si danno questi giudizi in chiave storica. Non dimentichiamo che fino all'avvento della modernità, per secoli, l'individuo non era riconosciuto. Quindi la libertà personale non esisteva, non parliamo poi delle donne, eccetera, che erano trattate, considerate, eccetera. Quindi siamo per secoli, l'umanità è andata avanti all'interno di un modello o collettivista o comunitarista. Arriva la modernità e passa al recesso opposto, afferma il primato dell'individuo su tutto il resto. E da lì che nasce quella corrente filosofica che è appunto l'individualismo assiologico, così si chiama, che esalta appunto la libertà di scelta, la libertà di far quel che piace, la libertà di qua, eccetera, che è una evidentemente estremizzazione di quell'altra tendenza. Quindi si è passati da un eccesso all'altro. Ora che siamo in epoca postmoderna, questi eccessi dell'individualismo sono diventati noti e più, e ce la mettiamo, come lei giustamente ha messo in evidenza. Al tempo stesso però nessuno accetta di ritornare al collettivismo. Ci aveva provato l'Unione Sovietica con il collettivismo, abbiamo visto come è andato a finire, perché il modello collettivista dice che quelle cose che lei denuncia non ci sono, ed è vero, però non c'è neanche più la persona, e allora che gusto c'è? Insomma, non si può passare da un eccesso. Allora qual è la sfida dell'oggi? La sfida dell'oggi è quella di recuperare quella categoria di pensiero che è sempre stata al centro della dottrina sociale della Chiesa, anche se noi ce lo dimentichiamo, che è la persona. Cioè la via d'uscita è il recupero del personalismo. Ora, voi sapete che differenza c'è tra persona e individuo? Persona è parola greca. In greco la parola persona vuol dire maschera, era la maschera che si mettevano nell'antica Grecia quando andavano a recitare in teatro le tragedie di Eschilo, di Sofocle, eccetera. Cosa vuol dire maschera? È bello sapere il significato dei termini, che ci aiuta a capire. Maschera, perché io mi metto la maschera? Perché a Carnevale ci mettiamo la maschera, secondo voi? Perché vogliamo o non farci riconoscere o farci apprezzare da qualcun altro. Un individuo ha bisogno di mettersi la maschera? No. Perché se noi vivessimo isolati in un'isola deserta, che bisogno c'è? Che bisogno avremmo di metterci la maschera? Non c'è nessun altro con il quale possiamo. Il fatto della persona, allora, è un individuo che è in relazione essenziale, direbbero i filosofi, ontologica con l'altro. Questa è la grande differenza tra persona e individuo. Quindi il concetto di persona è un concetto che supera sia il collettivismo sia l'individualismo. E guardate che nella dottrina sociale della Chiesa non si parla mai di individuo, sempre di persona. Dio è un essere che è in tre persone, non si dice tre individui, tre persone uguali e distinte, perché il Dio cristiano è un Dio che si vuole divertire, perché la gioia, divertirsi vuol dire la gioia piena, la felicità piena è nella relazione. Il Dio musulmano, il Dio ebraico è unipersonale, è per quello che quelli sono sempre tristi. Il Dio cristiano è uno che si diverte, perché il Padre è in relazione essenziale, dice il catechismo, con il figlio, con lo spirito, e cioè si crea una relazionalità forte. Ecco, noi che ovviamente dobbiamo fare le distinzioni d'obbligo, cioè la persona è un individuo, e quindi dire individuo vuol dire libertà di coscienza, libertà di scelta, e su questo il cristianesimo è veramente magistrale, perché noi sappiamo che la salvezza ci viene donata, ma non ci viene regalata. Attenzione a non confondere il dono con il regalo. La salvezza ci viene donata, e vuol dire, dov'è la differenza? Vuol dire che il dono io lo posso rifiutare. Se io non accetto quel dono, e quindi non reciproco, non mi salvo. Per altre religioni, se il Dio delle altre religioni decide di salvarti, anche se tu non sei d'accordo, non ti salvi. Il Dio cristianesimo dice no. La salvezza è frutto di una relazione in cui c'è uno, ente Dio, che ti dona la relazione, ma tu uomo la devi accettare. Cosa vuol dire accettare? Devi corrispondere, perché se non corrispondi non ti salvi. Nessuno di noi può salvarsi contro la vostra volontà. Quindi questo è il concetto cristiano di persona. Quindi c'è un individuo che mantiene la sua identità, però questo individuo non è isolato, è in relazione essenziale, ontologica con gli altri. Allora la cura, la ricetta contro l'individualismo e contro il collettivismo è il personalismo. E in giro per il mondo, mai come in questi anni recenti, il personalismo, che ha al suo attivo autori come Mounier, Maritain, Ricoeur e tanti altri, sta conoscendo oggi una nuova giovinezza. Perché quelli che si erano rimasti abbacinati dall'individualismo si stanno stufando. Cioè quelli che fino a tempi recenti pensavano che appunto far quel che piace, far quel bla bla bla, le solite cose, invece hanno scoperto che sono sempre più tristi, cioè la felicità diminuisce. E quindi quando si arriva a questo punto la gente si ricorda che la felicità non è nelle cose, ma è nella relazione interpersonale. Poi le cose servono, chiaro che servono. Se io ti invito a cena, mi devi dare da mangiare, mi dai una cosa, però quella cosa che mi dai ha un significato diverso rispetto a quello che io potrei ottenere dallo stesso piatto se lo mangiassi in solitudine in un tavolo di un ristorante francese. Capito, no? Questi sono quelli che noi chiamiamo beni relazionali. Ecco allora la risposta: dobbiamo aumentare la concettualità. Lei mi ha chiesto, la Chiesa è sola? No, non è solo, onestamente, perché queste idee si vanno diffondendo anche presso altre, diciamo, sia religioni, sia anche presso altri segmenti culturali. Da un po' di tempo mi invitano i valdesi a parlare al sinodo valdese, eccetera. E mi diverto come un pazzo, perché mi dicono sempre, ma perché tu sei sempre contento, sei ottimista, non vedi il mondo come va male, eccetera. Lo vedete, noi cattolici abbiamo inventato la confessione, io vado a confessarmi, mi do il perdono, cioè invece voi non volete mai chiedere il perdono, è un discorso che vi ho fatto prima. Dice, uno mi fa, in effetti sarebbe meglio che cominciassimo a ripristino, non è mai troppo tardi, provate a pensare, però voi mi chiamate e io vengo lo stesso, perché vi rispetto, vi considero, però vi dico solo che siete un po' patacca. Perché potreste essere in gioia, perché loro sì, i veri valdesi, ma è una cosa incredibile, loro si sempre dice ho peccato, e adesso, e sono sempre tristi, alla fine gli viene la gastrite, gli viene con l'infiammazione intestinale, sì, perché le malattie psicosomatiche derivano da quello, dico sempre sotto stress, dico perché non cambiate un po' questa maniera? Vabbè, insomma, fa parte questo della cosa. Questo era, infine, la domanda. Solidarietà e fraternità, sì, questo è un punto importante. Il titolo del capitolo terzo dell'enciclica, appunto, ha per titolo fraternità e sviluppo d'uno, eccetera. È la prima volta che in un'enciclica papale questo ricorre. Questo è il motivo, all'inizio cosa vi ho detto, che questa è la prima enciclica della nuova era. Perché nelle encicliche precedenti la parola dominante era solidarietà. Adesso il Papa Ratzinger insiste, anche nei discorsi pubblici che fa, col rimettere al centro il principio di fraternità. Perché? Perché la fraternità include la solidarietà, ma non è vero viceversa. Cioè il principio di fraternità è molto più forte del principio di solidarietà. Una società fraterna è anche solidale. Ma il viceversa non è vero. Voi potete avere una società solidale che non è fraterna. E da una società siffatta tutti, se possono, se ne vanno via. Andate a Cuba oggi. Cuba è una società solidale. Com'è? È solidale. Tutti stanno uguali più o meno. Tutti hanno la copertura, tutti possono andare a scuola gratis, la copertura sanitaria. Ed è vero. Io ogni tanto devo andarci. Professori universitari hanno lo stesso stipendio di un operaio, di quelli che tagliano la canna da zucchero, qualcosina in più, per cui vanno vestiti come gli altri. Per cui è una società solidale, ma non è una società fraterna. Ecco perché se si desse loro la libertà di fuga ce ne andrebbero via tutti. Perché a noi esseri umani la solidarietà non ci può bastare. perché noi abbiamo, anelliamo, come si dice, all'infinito, perché il bene è infinito. La banalità del male, la banalità del male, la fragilità del bene, ricordate questo. Cioè dire, non ci può bastare il benino, noi vogliamo il bene massimo. E il bene massimo è inscritto nel principio di fraternità, non in quello di solidarietà. Perché la solidarietà può essere anonima, impersonale, la fraternità non può essere anonima. Quando voi mettete mano in tasca e date qualche soldo per i bambini del Biafra o di questi, eccetera, voi sapete chi sono, no? Se vi diamo, quella è solidarietà, ma non è fraternità quella. La fraternità sorge nel momento in cui io ti guardo in faccia e con te stabilisco una particolare forma di relazione nella quale non c'è solo uno che dà e l'altro che riceve, ma è un dare e ricevere al tempo stesso. Allora dovete capire che la solidarietà, che non è che non sia un valore, io l'ho già detto 3 volte, però non basta, perché la solidarietà può arrivare persino ad offendere la dignità dell'altro. Provate a pensarci. Tutte le volte in cui noi diamo e basta, a qualcuno che ci chiede, voi qui non l'avete in casa perché queste cittadine state bene, ma nelle grandi città girate, voi vedete che è pieno di gente che ti chiede l'elemosina, eccetera. E quando io gli do, è evidente, secondo voi quello che riceve il mio soldino mi ringrazia? No, mi manda un accidente, mi odia. Perché? Perché l'elemosina offende la dignità di chi riceve, perché chi riceve si sente un assistito, si sente uno che dipende da me, dalla mia bontà. E questo genera odio. Lo aveva detto Seneca 2000 anni fa nella 11ª lettera a Lucilio il suo allievo, in cui gli dice esattamente questo. Cito più o meno a braccio, non c'è odio più funesto di chi non riesce a reciprocare. Prima o poi finirà con l'uccidere colui che lo ha aiutato. Che è esattamente quello che è. Oggi non si uccide più, però c'è l'odio. Frato, questo spiega anche dentro le nostre famiglie, ma non mi avete chiesto di parlare dell'educazione intrafamiliare. Adesso, quando avrò tempo, farò un bel libro su questo. Perché è sbagliato? Perché dopo i figli, quando diventano grandi, sbattono la porta in faccia? Perché i genitori li hanno educati con il metodo della solidarietà e non della fraternità. Nella fraternità, invece, io ti do, però anche tu mi dai. Che cosa mi dai? Ah, questo è bello. Perché nella fraternità non c'è l'equivalenza, ma c'è la proporzionalità. Cioè tu mi dai in base a quello che mi puoi dare. Ad esempio un sorriso. Ma scusa, se io ti aiuto e tu mi dai un sorriso, forse che questa non è un modo per ricevere. Io ricevo da te un sorriso, che mi gratifica molto più di quello che potrei ottenere in altra forma, eccetera. Cioè dire, noi dobbiamo capire che la fraternità postula la reciprocità, che non è lo scambio, perché se mi dite che la reciprocità allora è lo scambio, è la fine, vuol dire che abbiamo capito niente. Lo scambio è quello di mercato, io ti do l'acqua e tu mi dai 1 euro, quello si chiama scambio, che il valore deve essere equivalente. Nella reciprocità entra in gioco invece, ecco perché dicevo prima venendo qua a Nani, Daniel Lung, filosofo francese che ora è scomparso, uno di quelli che ha dato grande contributo al Vaticano II, così, diceva, badate che la forma più alta della carità non è il dare, ma è il ricevere. Se voi lo dite, qualcuno che vi ascolta dice, quale scemo? Dice, come? La carità è ricevere e invece è così? Invece noi pensiamo, perché siamo stati rovinati dall'individualismo, che la carità sia dare. Non è vero, è ricevere. Infatti è capace di donare soltanto chi ha ricevuto donazione. Così come se un bambino riceve violenza da piccolo, quando sarà grande farà violenza, lo sapevate o no questo? Perché i bambini bisogna sempre dargli? Perché dandogli loro introiettano e saranno capaci di donare. Che vuol dire? Che prima di donare bisogna aver ricevuto. Ci avete mai pensato? Il che vuol dire che questo è il significato della fraternità. Ed è ancora una volta la famiglia il luogo privilegiato. Come sono i rapporti intrafamiliari tra genitori, figli, o di un marito, fratelli, sorelle, sono rapporti di reciprocità, cioè di fraternità. Non c'è, certo, alcune famiglie scassate perché i genitori sono nati magari chissà dove, in qualche parte del mondo che gli hanno lavato il cervello, diciamo, noi applichiamo un metodo dello scambio, che facciamo così, diciamo, ehi, tu quanto vuoi per lavare i piatti questa volta? Allora fanno così, li educhiamo ad entrare nella società, io che i genitori li ammazzo e purtroppo però li rigenero. Ma non sapeste quanti genitori vengono in ufficio da me? Tutti dovrebbero, io ho una frusta in ufficio, gli do tante di quelle frustate, dico vergognatevi brutti schifosi, avete rovinato i figli da piccoli perché gli avete insegnato la logica dello scambio, come se la famiglia fosse un mercato. E non li avete educati alla reciprocità. E dopo vi lamentate che i figli divenuti adulti non dimostrino gratitudine. Andate a leggere Seneca. Seneca non era cristiano, quindi era un filosofo che era pre e vive prima di Cristo, quindi non aveva avuto forse sarebbe diventato, quindi è al di sopra di ogni sospetto, ma lo dicono tutti. Ecco allora in conclusione perché il Papa in questa enciclica e in altri dice bisogna che noi torniamo a tematizzare la fede, perché la fraternità è la cifra della fede, la solidarietà. Che la solidarietà, a partire dall'Ottocento, l'hanno veicolata i movimenti socialisti. E hanno fatto bene, eh? Io ho grande ammirazione per i socialisti, eccetera. Perché i socialisti, la bandiera del socialismo qual era? La solidarietà. Allora noi cristiani non possiamo limitarci, dobbiamo dire grazie e fare anche noi, però dobbiamo andare oltre e dire guarda che dopo la solidarietà c'è la fraternità, perché dobbiamo riconoscerci fratelli, che vuol dire se siamo fratelli abbiamo un padre comune, no? Come si fa a essere fratelli se non si ha un padre? Meglio se si ha anche una madre in comune, ma almeno qualcuno in comune che abbiamo, eccetera. Questo badate che avere espunto dal lessico politico, economico, psicologico, il termine fraternità, quando è stato espunto? Dopo la Rivoluzione Francese. Perché nella bandiera della Rivoluzione Francese cosa c'era scritto? Liberté, égalité, fraternité. Il che vuol dire che fino alla fine del Settecento la fraternità circolava come concetto, tutti ne parlano. Poi arrivano i rivoluzionari francesi, fanno la rivoluzione, quattro anni dopo arriva il decreto di Saint-Just, ministro degli interni della Francia. E Saint-Just nel decreto dice vengano bruciati tutti i libri che parlano di fraternità. E se uno in pubblico parla di fraternità in piazza, carceriamo e poi lo portiamo là, in quel posto che si chiama ghigliottina, gli tagliamo la testa, perché hanno avuto paura della fraternità, eppure loro hanno combattuto la rivoluzione francese in nome della fraternità, ma perché la fraternità fa paura a chi ha una certa concezione, perché mentre la solidarietà tutti sono d'accordo, io mi sfido a trovare uno che non parli di solidarietà, destra, sinistra, bianco, rosso, verde, nero, tutti sono a favore della solidarietà. Perché già quando una parola va bene a tutti vuol dire che c'è l'equivoco. Invece la fraternità è scarsamente usata e a molti dà fastidio. Perché se io ammetto che tu sei mio fratello, ne derivano conseguenze di anni. Se io invece ho una concezione della vita di un certo tipo, non voglio che si parli di fraternità. Ecco allora perché in queste civiche, come evidentemente in altri contesti, questo Papa è un suo grande merito, perché è lui che ha tolto questo velo. Ovviamente le ragioni le sappiamo, perché, insomma, io perché mi sono subito trovato in sintonia con Benedetto XVI, perché abbiamo le stesse idee, perché la sua matrice filosofica, teologica, come voi sapete, comincia con Sant'Agostino e con il francescanesimo. Perché questo Papa si riconosce nelle radici francescane. La tesi di dottorato di Ratzinger venne fatta su Bonaventura da Bagno Reggio. San Bonaventura è il secondo San Francesco, quello che ha salvato i francescani. Dopo la morte di Francesco, quindi ha cominciato a litigare, come sempre succede, insomma, che non che gusto c'è. San Bonaventura li rimette in ordine. E lui fece la tesi di dottorato, quindi lui sa tutto del precedente. E voi sapete che il principio di fraternità è stato coniato da San Francesco. San Francesco chiama i suoi frati, non li... a un francescano provate a chiamarlo padre, si arrabbia, no, dovete chiamarlo fra, perché i monaci si fanno chiamare padre, ma i frati franciscani, frate vuol dire fratello, no? Cioè, ed è, se voi leggete le opere di San Francesco, sono bellissime, quando lui definisce cos'è la fraternità. Arriva addirittura a dire sorella morte, a dire, vi ricordate la storia del lupo di Gubbio, che è bellissima, no? Quando, non l'hai raccontato queste robe, bambini, bisogna pure raccontarmi, il lupo di Gubbio, bellissimo, i bambini piccoli si divertono da mazzi se vogliono le tette in una certa forma. E lui evidentemente, voi cosa vi sareste aspettati? Ah, dice, quello là sbranava, come dice, no, parla a e gli dice, caro lupo, tu fai male a sbranare le persone, perché questo è male, però io so che tu lo fai per, non perché sei cattivo, ma perché hai fame. E subito dopo va dagli eugubini, cioè gli abitanti di Gubbio, e gli dice in tutti i colori, dice brutti schifosi, voi tenete affamato quel lupo e vorreste che non vi mangiasse, dategli da mangiare. E infatti gli eugubini si convertono, e si convertono grazie a questa sua intervento, cioè lui riesce ad arrivare a chiamare fratello anche il lupo, che era cattivo perché mangiava le persone, però non dice perché immagini le persone, va a cercare la ragione profonda perché lui si comportava male. E allora, sulla base di questo, noi riusciamo a capire quanto forte è il principio, che non vuol dire non riconoscere il male. Lui la dice, tu fai il male a mangiare le persone, non si devono uccidere le persone, però io so il motivo per cui tu lo fai. Allora, gli eugubini cominciarono tutti i giorni ad andare a mangiare al lupo, e il lupo era diventato un cagnolino mansueto che aveva smesso, eccetera. Ora, capite che questa è una metafora, però opportunamente interpretata ci aiuta a capire quanto importante sia nella società di oggi trovare il modo di declinare la fraternità appunto nell'ordinario della vita economica, non solo in quei luoghi tipo la chiesa dove è relativamente facile, ma soprattutto dentro l'attività economica. Ma c'è ancora poco, l'altra domanda poi dopo.
Chiedo mio perché nella carta di Susanna avevo una comunicazione.
Ma magari voi potete stare qui però fino a luna.
Ci sono anche altre domande?
Ecco.
Sì, la signora l'avevo vista.
A me dispiace interromperla perché la ringrazio profondamente delle cose che lei questa mattina ha detto, perché fanno bene alla mente e al cuore. Vorrei da lei, se lo ritiene opportuno, un giudizio su questa esaltazione che assistiamo quotidianamente, no? Sui giornali, addirittura da un premio Nobel, no? Su questa nuova impostazione di politica sociale della nuova amministrazione Obama. Siamo sulla buona strada o ci stiamo veramente allontanando da questi principi che lei ha in maniera così eccessiva espresso? Grazie.
C'è ancora un altro? Vediamo per la questione di tempo. No, no dunque, no? Allora sì.
Parli dopo.
Ah, si parli dopo allora. E ecco, lei mi chiede un giudizio su una vicenda contingente che appartiene ad un paese che ha radici diverse dalle nostre. Non dimenticate che in America il welfare state non c'è mai stato. Mai stato, l'ho detto all'inizio, il welfare state è una invenzione, una creazione europea. In America non c'è mai stato. Ora, Obama, per le sue radici e per il malcontento che serpeggia negli ambienti americani, ha preso questa decisione, che non è stato il primo, il primo a proporlo fu Clinton, ma non ci riuscì, dovette abbandonare l'impresa perché le lobby finanziarie assicurative americane non glielo concesse. Si tratta adesso di vedere se lui ci riuscirà. Ora, è evidente che il principio regolativo della sua proposta è chiaro che va in questa direzione. Ma capite, per un americano dire che è un diritto umano fondamentale avere la copertura sanitaria è come, è quasi una bestemmia. Perché? Perché nella matrice culturale americana il principio base è quello di responsabilità. Perché dovete capire che la cultura americana è stata forgiata non dal cattolicesimo, i cattolici sono sempre stati un'esigua minoranza, anche ora, quando sono un po' più, però passato, è stata la cultura evidentemente protestante, è il discorso che facevo prima. Per il protestantesimo, sia della versione metodista o della Chiesa unificata, sono tante, voi sapete, no? Il principio base è che ognuno di noi, ogni essere umano, è responsabile del proprio destino, nel bene o nel male. Non solo, ma che se le cose ti vanno male, la colpa è tua. Perché vuol dire che o hai commesso, sei caduto nel vizio, oppure perché non sei stato previdente. E dunque tu non puoi chiedere alla società ciò che dipende da te. Ecco perché nella cultura americana si aiuta se coloro i quali hanno il terremoto, hanno l'uragano, perché quello non dipende dalla volontà, ma tutto ciò che dipende dalla volontà del singolo, lo Stato non deve mettere becco, perché è tua responsabilità. Proprio ora, vi dicevo tre giorni fa, ero in Minnesota, eccetera, all'università, ho fatto un giro di conferenze di università americane, e dopo mi sono fermato a parlare con i giovani, una cosa incredibile, anche i giovani della St. John's University, che è l'università di San Giovanni dei Benedettini, cattolici, una ragazza cattolica di 21 anni che mi diceva no, perché io sono contro Obama, perché noi siamo... E io gli faccio, ma dica un po', come sei messo? Ah, dice, mio padre è cattolico, mia madre pure, 7 figli, operai. Ho detto, mamma mia, ma dico, capite? Anziché dire bene che... Dico, ma se tuo padre un giorno rimane senza lavoro e quindi perde l'assicurazione e voi siete 7 figli, no? E dovete andare a farvi curare, capite? Ah, dice, sì, sì, io sono consapevole, però questo è il rischio della vita. Io ho detto, finisce un accidente, ma il modo di parlare. Stavo per dare un pugno in testa, ma in America dicono che non si possono toccare le persone, allora mi sono trattenuto, ma ero tentato di spaccargli la testa. Dico, ma sono discorsi da fare. Dico, ed era cattolicissima, in un'università cattolica, dei benedettini, il che vuol dire che nella cultura americana questa cultura è addirittura più forte della religione. E io ho detto, ma scusi, primo, il concetto di responsabilità inteso così non è cattolico, perché il cattolicismo ammette il perdono. È chiaro che io sono responsabile, ma solo perché ho fatto un errore, perché sono caduto in un momento, allora per me la vita non è più recuperabile. Cioè, capite che questa è una dannazione. E infatti gli indici che misurano la felicità media degli americani anno dopo anno vanno giù. Lo vedete, no? Ormai c'è anche sui giornali la cosiddetta qualità della vita, non la quantità, la qualità della vita, peggiore di anno in anno. Ma per forza. Perché tu, è vero che il principio di responsabilità va sottolineato, ma non a esaltarlo dal punto da far dipendere il mio destino da me lo rinunziato. E lì vedete la caduta iniziale, il peccato originale, ma poi c'è stata la risurrezione. Ma vorrà pure dire qualcosa questo. I non cattolici tendono a non esaltare esattamente questo, cioè esaltano il momento della caduta, in causa delle quali lavorerai col sudore della fronte, avrai malattie, e sappiamo, però c'è stata poi quel recupero che si chiama appunto la preghiera. Ora, questo in conclusione, nel caso di Obama è apprezzabile, secondo me gli ha dato il primo Nobel per questo, perché nonostante che lui venga da quella tradizione ha osato, perché fosse stato un cattolico come Kennedy, uno avrebbe detto, beh, a parte il fatto che Kennedy, che è morto l'altra settimana, era a favore, però uno può dire, è cattolico, dici, no, lui che non è cattolico è notevole che abbia messo in crisi il principio di responsabilità assoluta, che è un principio veramente antiumano secondo me, perché attenzione, anch'io sono per affermare che ognuno di noi, l'ho detto anche prima a proposito della salvezza, però un conto è questo, un conto non ammettere la possibilità del recupero. Infatti in America c'è ancora la pena di morte, noi la pena di morte al mondo siamo stati noi, sapete chi è stato? Il Gran Ducato di Toscana, Leopoldo, nella fine del Settecento, dopo che Cesare Beccaria aveva pubblicato il suo libro nel 1765 a Milano, Leopoldo, Granduca di Toscana, quindi noi la pena di morte l'abbiamo abolita già, e in America c'è tutt'oggi. È vero che adesso in Cina invece fanno lavorare di più, avete visto? Ogni giorno loro per divertirsi ne ammassano qualcuno. Dice che è così che si fa. In un anno ne hanno condannati a morte 3.000, vabbè che sono tanti, però voi capite che anche in Iran, quando uno protesta, lo impiccano. Però noi abbiamo. Bisogna capire queste cose, che in quella cultura c'è questo atteggiamento. Ebbene, Obama ha saputo respingere. Ed è questo il motivo per cui adesso in America lo dipingono come il nuovo Hitler, li ho visti io con i miei occhi i cartelloni di quelle che fanno l'esercizio. Allora lei mi dirà ce la farà, io come faccio a saperlo? Io però penso che ce la potrà fare perché ormai anche i cittadini non credenti si stanno rendendo conto che non è civile quella società che condanna alla perdizione quei cittadini che per un motivo o per l'altro hanno sbagliato. Hanno, come dire, sono perduti in una ottimizzazione, in un dizionario. Il tempo è buono un po', ma staremo a vedere se quello che io ho detto si verificherà. Bene, allora io vi saluto e vi ringrazio tanto. Adesso vado a dire.